essere riuniti alla conference call per la presentazione dei risultati Creval. Vi ricordo che dopo la presentazione ci sarà l'opportunità di porre domande. Premendo asterisco 0 sul proprio telefono sarà possibile segnalare l'intenzione di intervenire. A questo punto passo la parola al primo oratore. Buongiorno a tutti, vorrei cordialmente darvi il benvenuto e grazie di aver partecipato alla presentazione dei risultati Creval 2020.
Okay, sì, anche perché
una banca focalizzata sul retail nelle nostre regioni molto solida. Vorrei intanto iniziare facendo riferimento al nostro mission statement, parlando dei risultati al 2019. I risultati 2020 ci dicono che siamo proprio la banca del nostro mission statement. Abbiamo registrato risultati molto solidi con un raddoppio dell'utile netto. I proventi operativi hanno raggiunto invece i 201 milioni, un 8% in più rispetto all'anno precedente. Questo è stato reso possibile grazie alla gestione dei costi oculata, in particolare nella seconda parte dell'anno. Siamo riusciti a ridurre dei nostri costi del 9% per il secondo anno consecutivo in calo. A livello di prestiti retail, di finanziamenti retail, abbiamo registrato invece una crescita dell'8,2%. Abbiamo anche ridotto l'NPE lordo del 9,4%. Siamo già al di sotto del target con i nostri ratio che erano stati fissati per il 2023. Per la value creation abbiamo migliorato il CET1 del 19,6%, quindi al di sopra dello SREP. Negli anni a venire questo surplus di capitale potrà essere utilizzato per ricompensare i nostri azionisti. Il risultato del 2020 conferma la nostra capacità di rispettare il business plan. Come ricorderete, ci siamo dati 4 pilastri come priorità. Ce ne sono diversi, sono la redditività sostenibile, i dividendi attrattivi, il capitale in sicurezza, il bilancio più pulito, insieme con una serie di elementi di upside. Ecco perché continuiamo a crescere nel nostro business, che comincia già a portarci dei contributi significativi ai nostri risultati. Abbiamo iniziato con un focus sulla riduzione dei costi e dei rischi, che riteniamo essere precondizioni prima di accelerare, per poter accelerare la crescita economica. Abbiamo modificato il nostro processo, i nostri processi, che sono come risultato di tutti questi cambiamenti, siamo riusciti a creare redditività nel nostro capital ratio e questo ci dà una generazione di profitti, di utile e ci aiuta a spingerci verso un'evoluzione meno capitale intensiva. Questo ci dà la possibilità di iniziare a pensare alla remunerazione dei nostri azionisti nella nostra strategia. I dividendi 2021 verranno attribuiti in base alla payout ratio. Anche se l'autorità ha messo una cappa alle nostre, ai nostri dividendi fino a settembre, ecco perché proponiamo 23 centesimi ad azione, dato anche l'ambiente normativo attuale. Vorremmo poter anche utilizzare 180 milioni in più di capitale. Il finanziamento, le fonti di finanziamento dovrebbero salire a 2 miliardi di euro e questo già dal mese di marzo. A questo punto vorrei tornare al quarto trimestre 2020. Nel 2020 l'utile netto ha raggiunto i 113 milioni di euro, ben di più rispetto all'anno precedente. Questo è stato il risultato migliore, soprattutto quello del quarto trimestre, con 47,6 milioni. C'è stata una bella ripresa e continueremo a lavorare sulla base dei costi. Il net operating income del quarto trimestre ha raggiunto i 64,7 milioni grazie a dei miglioramenti nei ricavi, ma anche sui costi. Come potete vedere, l'uno è cresciuto, l'altro è sceso. Il quarto trimestre ci ha consentito di registrare una crescita dell'8,3% rispetto all'anno precedente. Grazie al miglioramento delle nostre efficienze, i costi sono scesi dell'8,9% anno su anno. Cercando di compensare, diciamo, il calo dei ricavi, che è stato un passo in avanti, cercando di compensare le perdite di ricavi. I margini nel quarto trimestre hanno raggiunto gli 89,2 milioni, in miglioramento sostanziale uguaglianza rispetto al terzo trimestre, e questo è stato reso possibile grazie all'incremento dei volumi e alla riduzione dei costi di finanziamento. Siamo arrivati a livello di evoluzione dell'anno con il 2020 a 340 milioni, poco al di sotto dell'anno precedente. E questo lo si è visto anche a livello, i cambiamenti si sono visti anche a livello del mix di finanziamenti. Continuiamo a portare il nostro portafoglio verso tipologie di finanziamento di credito sempre più redditizie. Il nostro portafoglio è cresciuto oltre l'1% anno su anno e continuiamo nella nostra strategia . In pratica c'è stato un miglioramento del 2-3% anno su anno, con una crescita dell'oltre il 2% nell'anno a livello corporate, e questo ci ha dato la possibilità di alleviare la pressione su quello che erano i crediti.
Poi terzo trimestre molto forte per quanto riguarda gli impieghi al consumo. Siamo arrivati a una crescita del 45% e la profittabilità aggiustata è stata considerevole. Noi continuiamo in questo modo grazie alla cooperazione diciamo, di tutti i settori della banca, che porta a una riduzione del rischio. Grazie alle nostre procedure di vendita innovative siamo stati in grado di continuare a offrire diversi prodotti senza riduzioni. E quindi abbiamo ottenuto questa crescita dinamica. Anche i nostri depositi sono aumentati del 3,8%, 3,4%. Abbiamo avuto un aumento dei depositi retail grazie ad una maggiore propensità dei clienti retail. E questo ha portato anche ad un aumento della liquidità, in particolare grazie al sostegno del governo e alla moratoria che ha introdotto. Abbiamo continuato la nostra strategia di snellimento del portafoglio titoli. Avevamo nel 2020 5,7 miliardi di titoli, in particolare di titoli governativi. E adesso siamo a 108 milioni di euro. 180, pardon, milioni di euro. Questo significa che c'è l'opportunità di ampliare la nostra attività. Abbiamo deciso di aggiungere un ulteriore miliardo a marzo, prendendo in considerazione le condizioni favorevoli del programma in corso. Per quanto riguarda le commissioni, abbiamo avuto un aumento. Questo è stato praticamente causato da una forte ripresa dell'attività bancaria, in particolare per le commissioni bancarie un più 6-7%, per le commissioni della massa gestita un più 7-8%. E questo ha portato ad un aumento delle fee management e anche delle commissioni di ingresso. Questa crescita è stata raggiunta più che altro nel secondo semestre dell'anno, non è stata sufficiente per compensare il calo dell'attività durante il lockdown dell'anno precedente. Per quanto riguarda invece i margini, si riscontra un aumento anno su anno. Poi c'è stata una ripresa del volume dei depositi durante il periodo complessivo. Io credo che abbiamo un forte potenziale per aumentare la nostra massa in gestione. Possiamo anche migliorare di fatto l'efficienza della nostra rete di distribuzione. Noi vediamo che i nostri impieghi e la gestione degli stessi può essere una grossa fonte di ricavo per il 2021. Per quanto riguarda i costi, calo del 9% anno su anno. Questo è il secondo anno consecutivo di una considerevole riduzione di costi. E questo come dal nostro piano industriale 2021-2023. Questa è stata anche una reazione alla pressione sui ricavi. Inoltre abbiamo utilizzato moltissimo lo smart working, che ha abbattuto i costi anche delle spese di trasferta. Poi una riduzione dei costi del 4,5%, proprio grazie a ulteriori risparmi operativi come costi per manutenzione, logistica e servizi. Poi, per quanto riguarda i costi HR delle risorse umane, anche qui troviamo una stabilizzazione rispetto al terzo trimestre. Il calo è stato portato alla riduzione di circa 100 persone. per quanto riguarda i costi non HR, riscontriamo un calo dell'11%. Poi c'è stato, come dire, un riequilibrio dei costi a seguito della conclusione di alcuni rinegoziati. E questo ha portato ad un riequilibrio del turnover, soprattutto di secondo livello. Se poi guardiamo alla qualità degli attivi, un miglioramento considerevole per quanto riguarda l'NPE nel terzo trimestre, e cioè l'NPE ratio è migliorato a 3,1%. Abbiamo ridotto decisamente lo stock dell'NPE e l'NPE ratio si è ridotto di più del 50%. Durante il quarto trimestre abbiamo aumentato la nostra copertura a 42,7%, cioè il totale era 48,3%, poi il rischio del costo è stabilizzato a 67 punti base, mentre normalizzato a 54 punti base. Abbiamo anche valutato in maniera molto positiva, la qualità dei nostri attivi e il livello non è superiore rispetto a quello il livello è molto superiore rispetto a quello del 2020. E adesso due parole sulla moratoria. Se guardiamo gli impieghi in moratoria nella fase 1, meno dell'1% erano in fase 3. Come detto nella presentazione del secondo trimestre, noi abbiamo monitorato molto attentamente i prestiti o gli impieghi soggetti a moratoria e quasi tutti i prestiti ai clienti in moratoria sono quelli che riguardano clienti più colpiti dal lockdown. E non riscontriamo al momento grossi segni di deterioramento di questi crediti. 400 milioni sono prestiti a famiglie e vorrei sottolineare che molti di queste famiglie detengono conti correnti superiori rispetto all'importo del finanziamento, in poche parole. Ora, il fully loaded ratio è migliorato ulteriormente, che vuol dire 410 bps anno su anno. Questo ci porta ad un'ottima posizione patrimoniale. Anche il nostro requisito ai sensi dello SREP ci pone a livello di buffer in un'ottima posizione. I miglioramenti raggiunti nel 2020 sono stati causati da esposizioni meno intensive dal punto di vista del capitale e poi ovviamente anche le regolamentazioni hanno avuto un impatto su questo fronte. Ora vorrei ricordarvi che noi abbiamo circa 180 DTA non messe a bilancio e inutilizzate. Questo conferma che saremo in grado di utilizzare questo importo nel futuro e quindi circa 20 milioni all'anno può implicare che noi potremmo centrare il target dell'utile netto in questo modo. Abbiamo 260 DTA nell'ambito dell'M&A e questo porterà ad un beneficio accelerato. E poi, altra buona notizia è che siamo in posizione di cominciare a pagare i dividendi. 16 milioni di utili che potremmo ridistribuire ai sensi delle normative. Abbiamo un eccesso di capitale e pertanto possiamo iniziare a pensare ad un'ulteriore distribuzione. Ora, due parole sull'outlook. Noi siamo davvero a buon punto per centrare il target. Pensiamo che il quarto trimestre rappresenti un buon punto di partenza. Noi pensiamo che i ricavi aumenteranno nel 2021 grazie ad ulteriori cambiamenti nel mix di attivi, ulteriori programmi TL, TRO e anche aumento dell'attività dei clienti. Questo dovrebbe essere più che sufficiente per compensare le perdite pregresse. Poi continuiamo con la riduzione dei costi non HR, e poi in modo che vada a compensare anche il lieve aumento dei costi HR. Ci stavamo preparando a questo e abbiamo accantonato debitamente nel 2020. Abbiamo poi aggiustato anche le nostre politiche creditizie per far fronte a questa situazione. Tenendo sotto controllo anche il costo del rischio. E pensiamo che l'obiettivo dell'utile netto previsto per il 2023 è perfettamente raggiungibile. Faremo di più a livello di margini e costi. Dobbiamo compensare a causa del punto di partenza un pochino svantaggiato all'inizio di quest'anno a causa del lockdown. Noi pensiamo che riusciremo appunto a centrare anche sul profilo del costo del rischio l'obiettivo. Il capitale può arrivare al livello del 14,5% come da piano industriale. Inoltre, noi abbiamo anche il sostegno delle DTA al nostro conto economico che ci dà un pochino più di agio e di libertà di manovra. Ora, vorrei concludere dicendo questo: abbiamo un ottimo utile netto in un anno difficile, considerevole riduzione dei costi, meno 9% anno su anno, poi NPE ratio ridotta, una buona esecuzione del piano industriale, poi la base di capitale è ottima, c'è uno ratio fully loaded al 19,6%, e poi ulteriore sostegno da parte delle DTA non utilizzate ci incoraggiano rispetto al fatto che possiamo centrare i nostri target di redditività e poi possibilità di pagare dividendi 0,23 euro ai nostri azionisti. Molte grazie e ora sono disposto a rispondere alle vostre domande.
Parla l'operatore, a questo punto apriamo il dibattito. Chiunque voglia intervenire può premere asterisco e 1 sul proprio telefono, sul proprio dispositivo. Per eliminare la domanda, la richiesta, asterisco e 2. Se avete domande da porre, asterisco 1 adesso. La prima domanda è di Cristian Carrese con Intermonte. Prego. Buongiorno, grazie di questa presentazione. Ho qualche domanda. La prima è sul Net Interest Income, l'NII. La vostra intenzione è quella di aggiungere 1 milione di TLTRO nel 2021 a questo numero oppure no? La seconda domanda è questa. riguarda la base dei costi. Per il 2021 lei ci ha detto che dovremmo aspettarci un calo. Quindi se ci può dire un po' di più di questo, visto che ha parlato di costi non HR, non risorse umane, poi per quel che riguarda la moratoria, per quel che riguarda i prestiti per fase 1 e fase 2 e infine sul Common Equity Tier 1, il CET 1, vedo che avreste potuto pagare più dell'importo che avevate deciso di dividere come dividendo e quindi volevo capire un po' qual è la classificazione. Lei ci ha parlato di 25 milioni di euro anziché 16, mi stavo chiedendo se lei potesse pagare anche, cioè se lei potesse pensare anche di pagare di più a fine anno, tenendo conto del fatto della posizione molto solida a livello di capitale. E poi in futuro qual è la, diciamo, la capital base manageriale? La SREP dice l'8%, ma dal punto di vista manageriale qual è, diciamo, il valore a cui vuole attenersi nella gestione proprio dell'istituto bancario? Sì, allora la nostra intenzione è quella di raccogliere 1 miliardo di TLTRO in più e quindi questa cosa ci attiveremo a marzo per farla. A livello di costi, l'anno prossimo prevediamo l'associazione di 2 trend, vediamo un costo crescente dell'HR a causa del contratto nazionale, delle previsioni per il contratto nazionale e però dovremmo poterlo compensare con i costi del non HR. Quindi se si fa la media tra i trimestri e si divide per 4, in pratica vedete qual è la tendenza dei costi e insomma la nostra idea è quella di mantenere invariato il totale dei costi. Allora, per quel che riguarda la moratoria per noi non ci sono stati problemi, per noi è importante poter considerare che quando abbiamo avviato questo processo c'era l'intenzione anche di trarre qualche beneficio dal punto di vista delle attività commerciali, perché in effetti questa moratoria poteva essere un'opportunità per agire sul totale dei finanziamenti, dei crediti in essere. Quindi in pratica un terzo dei nostri clienti ha goduto della moratoria, aumentando addirittura proprio il livello dei depositi. E per alcuni le rate sono state sospese, ma non per tutti. Chiaramente è una situazione da monitorare strettamente. Come ho detto nella presentazione, noi faremo un'attività di monitoraggio e terremo d'occhio alcune priorità in particolare per capire come associare gli ambiti di rischio, che potrebbero essere stati quelli corrispondere ai settori colpiti dal lockdown e con quelli che hanno dei rating meno attrattivi, cercando di capire che cosa accadrà al termine del periodo di moratoria. Dal punto di vista dei dividendi, penso che la normativa ci dica questo: più si è efficaci nel ridurre gli RVA e nell'agire sul capitale di rischio, più l'utile può beneficiarne. Allora abbiamo visto i 25 milioni con 20 punti base. Vedremo comunque che cosa accadrà sul mercato e quali misure saranno adottate dalle autorità di qui a settembre. Se c'è una banca che ha una posizione rispetto al capitale che le consente di distribuire dividendi, direi che insomma se ne dovrebbe tener conto. E ritengo che prendendo in considerazione il nostro modello economico, il fatto che siamo una retail bank, che siamo soprattutto focalizzati sul credito retail a clienti privati e a piccole aziende, quindi con un qualcosa che è meno intensivo dal punto di vista del capitale, dovrebbe darci la possibilità di gestirci al meglio. Quindi in teoria dopo settembre potreste decidere di addirittura integrare il dividendo con un buffer del 6% rispetto al capitale che ho memorizzato. La prossima domanda è di Irene Rossetto, di KBW. Buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità di porvi delle domande. Abbiamo visto un trend positivo per il quarto trimestre. Lei ci parlava di un'accelerazione per di qui all'anno prossimo. Quali sono le sue attese? Ci può dire qualcosa di più su questo miglioramento atteso?
Parliamo della top line, se capisco bene la domanda. Sì, sì. Come ho detto, la nostra strategia è semplice. Noi pensiamo di dover crescere soprattutto sui crediti al consumo. Se consideriamo la situazione attuale, noi nell'ultimo trimestre abbiamo raggiunto un ottimo risultato. Siamo in una posizione in cui si ha un forte contributo dei crediti retail. Il contributo ai margini da parte dei crediti al consumo, nel 2019 la percentuale era dell'1,7%. Nel 2020 il contributo dei crediti al consumo ai margini totali si attesta al 3,2%, l'anno prossimo, anzi da qui al 2023 ci aspettiamo quasi un 15%. Noi pensiamo che questa sia una prospettiva piuttosto realistica, semplicemente perché noi continuiamo ad aumentare le risorse dedicate a questa attività, stiamo migliorando anche le nostre capacità analitiche, no? Della base della nostra clientela, e lavoriamo anche sullo sviluppo di un algoritmo efficiente per scegliere ancora meglio i nostri clienti. Inoltre, tutta l'organizzazione della banca è totalmente concentrata sull'aumentare l'apporto o il contributo dai crediti al consumo in margini totali. E poi altro fronte è l'asset management. Noi pensiamo di migliorare ulteriormente il nostro modello al fine di sfruttare meglio le sinergie fra quelli che chiamiamo i clienti affluent del private banking, e quindi puntare sulla gestione patrimoniale. Certo, poi si tratta di mettere a punto delle strategie mirate, come campagne informative presso la clientela. Pensiamo pertanto di passare, o meglio di convertire, i depositi a patrimonio o asset in gestione. Quindi questi sono ambiti sui quali ci stiamo molto concentrando. La prossima domanda è di Luigi Tramontana, Banca Akros. Prego. Buongiorno a tutti. Due domande da parte mia. La prima riguarda il patrimonio, il capitale. 240 bips in un trimestre è tanto. Quindi ci può spiegare un pochino meglio qual è stato l'impatto sul CET1 ratio e anche risvolti, diciamo, a livello di utili. Il secondo punto, o meglio la seconda domanda, è forse un pochino più difficile, vediamo se può rispondere. I risultati sono eccellenti, diciamo che il turnaround, la trasformazione della banca è davvero a buon punto. Questo ovviamente sta alla base di un'aspettativa di un maggior riconoscimento di valore. E poi questo implica chiaramente la considerazione a livello di cash di Crédit Agricole. Quindi vi aspettate o esigete una maggior, o meglio, che questo si traduca in maggior valore per la banca? Grazie. Allora, per quanto riguarda il capitale, due aspetti. Per quanto riguarda gli utili, abbiamo avuto uno sconto di 120 bips. Poi la RWA, questo rappresenta circa 50 bips. Poi benefici che provengono dal software gestionale, 16-18 più o meno, e poi abbiamo contributi positivi circa 20-25 punti base legati alle DTA. Ecco, queste sono le principali voci. Ah, e poi anche la cessione del portafoglio NPE. Anche questo rappresenta ben 18-20 punti base, più o meno. Questo, se vogliamo, è il dettaglio, il contributo delle diverse voci che hanno portato alla riduzione dei punti base raggiunta. La seconda è di fatto una domanda difficile. noi non diamo risposte difficili o, come dire, trabocchetto a domande difficili. Va bene, capisco perfettamente. Grazie.
La prossima domanda è di Anna Benassi, che è per Chevre. Prego. Buongiorno. Sicuramente dei risultati molto buoni. Vorrei parlare delle aspettative di costi per il 2021, però vorrei tornare un pochino indietro, vorrei sapere qualcosa di più sulla rinegoziazione dei contratti e da dove sono arrivati i risparmi e di che tipo di contratti ci parla. E quali sono gli ambiti in cui state facendo outsourcing? E poi ci parli del capital ratio, la riduzione dei 290 milioni, da dove è arrivata? Quindi che cosa c'è in questa riduzione, che cosa rientra, se è capitale, se è qualcos'altro. E poi questi 218 milioni fanno parte di questo miglioramento sul fronte capitale. E infine ci può dare un'idea degli immobili, delle proprietà, dei cespiti immobiliari a Milano, a Sondrio, in altre località? Ci può dire qual è la sua presenza a livello di immobiliare in Milano in particolare, qual è il valore, diciamo, contabile di questi cespiti? Bene, come stavo dicendo, nel quarto trimestre abbiamo avuto praticamente il settlement di alcune compensazioni. E ci sono state delle compensazioni. E quindi parte dell'effetto è lì. In secondo luogo avevamo dei contratti come con IBM e Fastweb con tariffazioni legate al volume di traffico. Una volta raggiunto un certo livello di traffico, infatti, potevamo beneficiare di sconti. In terzo luogo abbiamo negoziato un contratto importante legato all'attività di back office e anche i servizi legati alle carte e i pagamenti in back office. E c'è stata una lunga trattativa, ma alla fine siamo riusciti a spuntare una tariffazione migliore e naturalmente continueremo a farlo nel 2021. Per quel che riguarda le DTA e vantaggi a livello di capitale, c'è stato un innalzamento della soglia che ci dà la possibilità di ridurre. insieme ad alcuni cambiamenti di mix, vediamo dei vantaggi che vengono dai riti operativi. In passato eravamo intorno ai 15-16 bips per quel che riguarda l'immobiliare, siamo a 350-360 a livello di milioni, scusate, di benefici. È importante sottolineare che abbiamo intrapreso un programma di ottimizzazione dei cespiti immobiliari naturalmente distinguendo quelli che hanno un uso strumentale, e nel 2021 andremo ad agire con queste attività che tenderanno non soltanto a ridurre i costi, ma anche alle dismissioni. Non ricordo se ci fosse altro nella sua domanda, no? No, grazie, grazie mille. La prossima domanda è di Andrea Lisi con Equita. Prego. Buongiorno e grazie di questa call. Ho diverse domande. La prima è questa. Non sono sicuro di aver ben compreso. Lei crede di raggiungere l'obiettivo di utile netto per 2021 anche senza le DTA? E la seconda domanda è ancora sulla redditività. Anche alla luce dei risultati del quarto trimestre, quale secondo lei è un livello di utile sostenibile al di là delle poste straordinarie che la banca ritiene raggiungibile? La terza domanda è sul capitale. Ci può ricordare se ha dei problemi a livello normativo, se prevede problemi a livello normativo in quest'anno? E non so se ho capito bene. Quali possono essere le componenti che hanno contribuito alla crescita di capitale per l'ultimo trimestre? E l'ultimissima domanda riguarda il portafoglio. Ho visto che il portafoglio dell'ultimo trimestre, insomma, ci dice, può dire qual è la contribuzione di questo portafoglio al margine? Bene, vorrei cercare di rispondere al meglio. Sì, riteniamo che il 2021 ci darà la possibilità di realizzare il piano. Per maggior chiarezza su quel che stavo dicendo, intendevo questo. Se qualcosa dovesse andare storto, ci fosse un ulteriore lockdown, se non dovessimo essere in grado per la prima volta nella nostra storia a non raggiungere qualche risultato, ed è difficile immaginarlo considerato il nostro track record, potremo comunque beneficiare delle DTA contribuzionali che saranno comunque nel nostro conto economico per i prossimi 5 anni. E comunque, se tenete conto che abbiamo un buffer di almeno di 30-55 milioni in più che possono essere utilizzati a vantaggio dei nostri azionisti, oltre a quello che già abbiamo previsto nel piano industriale, direi che insomma tutto funziona meglio anche senza considerare le DTA. Il secondo punto è questo. Il nostro utile sostenibile è piuttosto facile considerarlo, si sottrae la parte degli utili di quest'anno perché abbiamo degli impatti negativi e positivi legati all'attività normale di ogni banca. Se consideriamo il primo trimestre, penso possa essere un buon esempio di che cosa può essere una redditività sostenibile. Mi sembra piuttosto semplice, forse è un esercizio semplicemente aritmetico, moltiplicare per 4 e sottrarre dal risultato quelli che sono gli oneri di sistema e avete una buona idea di quelli che sono, diciamo, quella che è la posizione della banca. E poi se guardate quello che è il, diciamo, la nostra gestione del credito al consumo, direi che potete farvi un'idea piuttosto chiara di quello che è la nostra possibilità di raggiungere le proiezioni del piano 2021. A livello di portafoglio, il quarto trimestre ha un importo marginale 200-300, quindi al di sotto dell'1%. Quindi penso che non ci siano problematiche a livello di impatto sul margini. Nel nostro piano stiamo presumendo una contribuzione inferiore da questo portafoglio legata al fatto che dobbiamo ridurre la quantità il peso del nostro portafoglio titoli attuale. E quindi possiamo forse cogliere le opportunità che ogni tanto si presentano, siamo ben posizionati per farlo. A differenza di altre banche, a fine anno abbiamo 180 milioni di profitti non realizzati ed è un importo piuttosto significativo. Dopodiché, a livello di capitale, cercherò di ripetermi, anche se non penso di potervi dare un calcolo preciso a livello di BIPS, però i miei colleghi forse potranno darvi dei dati più accurati, però cercherò di ricapitolare. La contribuzione dell'utile netto è di 120 BIPS, 16-19 BIPS sono le RWA, poi il cambiamento delle DTA rispetto alla soglia siamo intorno ai 35, le NPE 20-25, no, quindi queste sono un po' le variazioni del Q4. E poi non so se ricordo bene, ci aveva fatto una domanda sulle normative, l'impatto normativo quest'anno. Grazie.
Daniela Pallamà, UBS. Buongiorno a tutti. Una domandina rapida. Possiamo capire un pochino meglio le spese amministrative proprio rispetto alla proiezione del 2021? Chiedo scusa, la linea era un pochino confusa, mi può ripetere la domanda per piacere? Certo, io volevo capire se possiamo considerare anche per il 2021 le spese amministrative trimestrali che abbiamo riscontrato nell'anno precedente. Bene, se vogliamo fare una simulazione, bisogna prendere il primo trimestre, il quarto trimestre, dividerli per due e poi moltiplicare per quattro. In questo modo si ha una stima, diciamo, una simulazione. Molte grazie. Dottor Lovaglio, non ci sono ulteriori richieste di intervento. Molto bene, allora, grazie. Grazie a tutti dell'attenzione.